prossimo abbiamo un'altra lettera da parte di una sorella che ci sta raccontando che per via delle religioni lei sta perdendo i suoi figli, non ha più contatto con la figlia che lei veramente ama con il cuore, come una mamma, e il figlio si è allontanato e quindi lei è un po' triste. Poi è successo che
Immagino come la mamma si sente, mamma credente,
mamma credente, sì, non è che sono tutti dottrine diverse, sì,
no, sono credenti.
però sono credenti tutti in Cristo, sì, il fondamento tutti l'hanno lo stesso.
Sì.
È successo che ultimamente questa figlia, che è sposata, durante il parto ha perso una bambina e questo di nuovo ha portato tanta tristezza nella famiglia. E vi leggo il suo messaggio che racconta quello che è successo e le domande che ha per te. Cari fratelli, vi aggiorno sulla situazione qui a casa nostra. La piccola bambina è andata con Gesù, ma abbiamo scoperto che era malformata fin dal concepimento e questi bambini o muoiono nella pancia o vivono pochi giorni o pochi anni e con tanta sofferenza per loro e le loro famiglie. Dunque ringraziamo Gesù che l'ha presa. Purtroppo però quello che è successo non credo sia un semplice errore della natura. Il Signore per qualche lezione che ci vuole dare ha permesso questa prova. I genitori della bambina, cioè la nostra figlia e suo marito, non si stanno comportando bene con noi. Dopo quanto successo hanno chiesto a noi di non vederci e non sentirci, di farci da parte, senza darci tante spiegazioni. Il dolore della perdita di nostra figlia è più grande che quello della morte della nostra nipotina. Ho pregato e credo di aver capito che siano vittime di false dottrine e di false chiese. Anche mio figlio, che frequenta la stessa chiesa, si è allontanato da noi. Giuseppe, tu predichi bene contro le chiese morte, ma delle volte ti abbiamo sentito dire che è meglio frequentare anche chiese meno buoni piuttosto che stare da soli. Noi crediamo invece che sia meglio stare da soli, che stare in queste chiese sgangherate e piene di demoni, dove fanno il lavaggio del cervello ai loro adepti. Nel caso dei nostri figli si tratta di chiese evangeliche, ma abbiamo capito che di fatto sono sette. I nostri figli sono come sotto una magia, e per il momento non riusciamo a comunicare con loro. Vorrei che si parlasse di questi pericoli in trasmissione. Nel loro caso ho scoperto che si tratta del, virgolette, pensiero positivo, cioè il negare anche di fronte all'evidenza che ci siano dei problemi e affrontarli, anziché con la fede e con le dichiarazioni di fede del genere, virgolette, io dichiaro che la bambina sta bene, che è sana. Anche quando i medici hanno visto che c'erano gravi problemi, quando la bambina è di fatto morta, e allora sono andate in confusione. La loro dichiarazione di fede positiva non ha funzionato. Un caro saluto, lettera firmata.
Amen.
C'è tanto in questa lettera, infatti.
Sì, insomma, davanti al corpo morto del tuo bebè che l'hai portato nel grembo per 9 mesi, cioè non si può predicare. Cosa più importante è dargli un abbraccio, tanto amore, prendersi cura. Adesso non vogliono più vedere i genitori che tra l'altro li hanno aiutati più che hanno potuto. Hanno pregato per loro, hanno pregato per la gravidanza. È triste che adesso non li vogliono più vedere, che non hanno sbagliato niente.
No, no,
Li hanno
nulla.
solo benedetti, solo aiutati. È triste. Evidentemente la chiesa che vanno li stanno riempendo di chissà che cosa. E le chiese che vanno sanno che loro sono in contatto con noi, che siamo una chiesa libera, cristiana, senza etichette, e siamo contro tutto e tutti che non sia Vangelo e nient'altro che Vangelo. Evidentemente loro sono una chiesa edificio. Non li conosco, quindi non posso giudicarli, quindi devo mettere tutto al condizionale, non lo so. Nel frattempo che preghiamo per loro, che il Signore li aiuta. Fino a prova contraria, per me tutti sono fratelli, va bene, quindi Dio ama tutte le chiese. Gloria al Signore.
Cosa si fa davanti a una fede del tipo dichiariamo la guarigione, la bambina sta bene, la bambina è sana e poi la bambina è morta e sembra che la fede non ha funzionato? Come si spiega questo? È sbagliato pregare così o cosa è successo?
Ma io ho questi amati fratelli che adesso non vogliono più vedere la mamma e papà, prego che si sveglino e tornino a pregare con loro, va bene? Noi li conosciamo molto molto bene, sono fratelli che si stanno preparando a venire, sono una piccola tribù e sono molto preziosi, molto molto preziosi. È triste vedere il diavolo sempre dividere le cose. E non ci si può radunare e riunire intorno a una chiesa cattolica o protestante o fratello Giuseppe, si riunisce intorno a Gesù, il Vangelo. Quindi voglio dire questo, che io anch'io credo nel dichiarare e nel credere, cioè questo pensiero positivo cosiddetto, credo anch'io nel comandare le guarigioni, nel comandare il diavolo che se ne vada, e Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Anch'io ci credo a queste cose, capito? Io credo nel dichiarare la nostra fede e non credo nella malattia che vedo, credo nella guarigione che non vedo. Ora qui può entrare il diavolo e confondere le cose, cioè negare l'evidenza. Cioè quando io non credo alla malattia che vedo, ma credo alla guarigione che non vedo, non sto dicendo che la malattia non esiste, esiste, solo che credo in Cristo, non nella malattia. Però non è che non dico che non esiste, c'è, certo che c'è.
Solo che non dovrebbe esistere, perché il diavolo non ha diritto sopra il tuo corpo.
Dovrebbe esistere in presenza di fede, non dovrebbe esistere, sì. Però esiste, cosa vuol dire? Vuol dire che la fede deve aumentare fino a guarire.
Okay.
Ma c'è la malattia.
Sì, sì. Altrimenti bene, non pregherei per la guarigione.
Quindi io di miracolo ne ho visti tanti e di persona, va bene? E non sono d'accordo con questa fede positiva che nega l'evidenza, ma quando la nostra fede non funziona non bisogna scoraggiarsi comunque, non bisogna dare la colpa a Dio, ma la colpa è dare sempre al diavolo, non è che Dio perché non ha funzionato, non è che Dio che non ha funzionato, non diamo la colpa a Dio perché uno non guarisce, diamola al diavolo, diamo la nostra mancanza di fede, il problema è lì. Il problema non è da parte di Dio, è dalla parte del diavolo. Non è dalla parte del regno di Dio, è dalla parte nostra. Va bene, cerchiamo di non sbagliarci su questo, perché sennò entriamo veramente in confusione, ci scoraggiamo, non capiamo più niente. Quindi, quando anche davanti a una morte, non bisogna, neanche davanti a una morte bisogna andare in confusione. Non è Dio che ha fallito e ricordarsi, ti ho dato delle scritture, ce l'hai lì?
Sì.
Ricordiamoci la parola che dice, cos'è la prima scrittura?
Matteo 9:29. Gesù dice, vi sia fatto secondo la vostra fede.
Ok, quindi Gesù non sta dicendo se uno non guarisce è colpa di Dio. Se non guarisce qualcosa non ha funzionato nel regno di Dio. Non dice questo, sta dicendo, sì, vi sia fatto secondo la vostra fede. Mm-hmm. Quindi è la nostra presenza di fede, la nostra presenza di fede che guarisce, è l'assenza di fede che non guarisce. Gesù ha già guarito, Dio ha già guarito 2000 anni fa dalla croce, va bene? È la fede che fa la differenza, capito? Non è Dio che fa la differenza, perché Dio l'ha già fatta la differenza, adesso sì, non la fa più la differenza.
Sì.
Dio ci ha già dato il regalo. Va bene, è inutile guardare Dio per le guarigioni. Dio guarda, non, vede il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento non è più come il vecchio, come Elia, oh Dio del cielo, ascoltami, dimostra che sei Dio, fuoco scende. No, il Nuovo Testamento non è più così. Il Nuovo Testamento, Matteo 10:1, Luca 9:1-2, Luca 10:19, Matteo 8:16-17. Comandare, ordinare, dichiarare, ordinare il diavolo ad andarsene, comandare la guarigione di manifestarsi. Io non prego mai a Dio di guarire, comando la guarigione, non siamo mendicanti. Oh, ti supplichiamo Dio, guarisci, oh, supplichiamo, ti mendichiamo che mandi via il diavolo. No e no, Noi comandiamo il diavolo, siamo noi comandanti, il diavolo è l'ubbidire, lui è quello che deve ubbidire, non lo dice, non te lo fa capire, fa finta che non ubbidisce, ma è sempre sotto i nostri piedi, Romani 16:20.
Sì, sì, sì.
Non siamo mendicanti, siamo comandanti, lo vogliamo capire in questa zucca quadrata che abbiamo, sì o no? Matteo 10:1 ha dato autorità di cacciare demoni, di guarire, ma quelli erano discepoli, mica noi. E io come faccio a guarire io quando comando? Vuol dire che siamo tutti discepoli se crediamo, no? E mica sono l'unico, c'è gente meglio di me. Allora, anche quando in apparenza Dio non sembra rispondere alla preghiera, in realtà ha già risposto. Dio ha stabilito delle leggi e siamo noi che dobbiamo studiarle, impararle e adeguarci e non il contrario. Certo, nei secoli ci fu un periodo quando parliamo delle malattie dei parti dei bambini che nascevano, no? Il 30% dei bambini che nascevano, va bene, il 30% dei parti, va bene, terminavano con la morte delle madri.
Oh, wow.
Su 100 donne che stavano dando alla luce un bambino, 30 morivano. Perché?
Le
perché
madre.
Dio non, le madri morivano.
Ah, le madre.
Perché Dio non le salvava? Queste sono statistiche, queste leggi. Statistiche scientifiche, perché Dio non le salvava? Perché no, forse non le amava questo 30%. Poi cosa si è scoperto dopo? Si è scoperto che il motivo erano i dottori.
Perché?
Erano i dottori che li fecero morire. Perché? Perché da un parto all'altro questi dottori, da un'operazione all'altra, non si lavavano le mani.
Oh.
Quindi mettevano le mani dentro la vagina, nello stomaco della mamma, per il bambino, poi passano all'altra mamma.
Perché non sapevano? O perché?
Non lo sapevano.
Devono lavare.
Non avevano scoperto ancora i germi.
Ah.
Capito? Quindi, senz'altro qualcuno se la... Dio perché ha permesso? Non è che Dio ha permesso, c'è delle leggi. Va bene? E quindi, nella Bibbia, per esempio, le levatrici che toccavano il sangue del parto dovevano attraversare un periodo di purificazione, si dovevano lavare, si dovevano cambiare, si è sporche di sangue. Ma i dottori atei mica hanno bisogno di leggere la Bibbia loro. E non leggevano queste cose, non sapevano. Quindi i dottori atei si sono sempre ritenuti superiori nei secoli e non sentivano il bisogno di studiare e seguire le leggi di Dio. E il 30% delle madri morivano. Bastava che leggessero il Levitico.
Amen, amen.
E quindi anche allora vi erano nemici di Dio, va bene, che accusavano Dio perché suppostamente Dio non amava, non interveniva a salvare queste donne che morivano. Ma Dio ha le sue leggi, va bene, e sta a noi di scoprirle. Non sta a Dio di venirci a correrci dietro, ti supplico, studi la mia Bibbia. No, qui c'è la Bibbia.
Sì,
Deuteronomio... Cos'è il 30:19, pare, dice, ti metto davanti a te la vita, la morte, la benedizione, la maledizione, scegli! Oh, vai, Giobbe 42, Proverbi 25, ce li hai?
Sì, vai. Giobbe 42:3. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco.
Giobbe dice, io non conosco, quindi cosa devi fare? Studiare. Proverbi 25:2.
È gloria di Dio nascondere le cose, ma la gloria dei re sta nell'investigarle.
Quindi, gloria di Dio è nascondere le cose. Dio le nasconde e la gloria del re è nostra, è mia e tua, ed è l'investigarle. Non dargli la colpa. Dio ha nascosto l'oro sotto la montagna, devo andare a scavare col piccone, quanto sudore, ma perché non me lo mandi per posta? Lì c'è la mia cassetta della posta, ogni mattina mandami un chilo di oro. No, vai alla montagna e scavi, se no muori di fame. Allora, cosa c'è ancora? Matteo 7:7.
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
Quindi Dio sta dicendo cerca,
amen,
cerca,
amen,
cerca.
Amen.
Perché? Perché se Dio ti darebbe la pappa pronta la mattina, il regno di Dio si riempirebbe di lazzaroni, di fannulloni, di mezzi cuori, di laodiceani e di diavoli.
Sì, 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 sì.
Va bene, invece Dio ha messo davanti al giardino dell'Eden un angelo che... con la spada infuocata, cos'è Genesi 3 mi pare, l'angelo la spada di fuoco, se cerca di entrare nel giardino ti uccide. Va bene, cos'è oggi la spada di fuoco, Angela? Spada di fuoco per avere la guarigione, per avere la salvezza. Qual è la spada di fuoco che devi
La
attraversare?
spada è la parola.
No,
La
no,
spada di
no, no.
fuoco, non lo so.
È un fuoco che ti... Oggi la spada di fuoco che devi superare per entrare nella... avere guarigione fisica, avere salvezza, è il Calvario, è le sofferenze di Cristo, è le tribolazioni in Cristo. Cioè non è la pappa pronta, non è sedersi in una chiesa morta, scaldare una panca morta, ascoltare un sermone morto e
Sì,
uscire più
sì, sì.
morto di come sei entrata. Non è così che ricevi la
Amen.
salvezza.
Amen.
Va bene, attraversare, devi scalare il Calvario, almeno una volta. Abbandonare tutto, lasciare tutto, e allora Dio ti darà salvezza. Poi se torni al vomito, va bene, non perdi, perderà la corona di sicuro, la sposa di Cristo, la chiamata, però non perdi la salvezza, perché non grazie a te, Laodiceano, a me, ma grazie all'integrità della parola di Cristo. Quindi,
Amen.
cosa stavo dicendo? Dio non può cambiare le sue leggi. Va bene? E non fa morire più nessuno? I bambini non muoiono più nessuno? Nessuno handicappato? Nessuno. Dio non cambia le sue leggi solamente perché il mondo non le vuole studiare, non le vuole seguire, non le vuole ubbidire. Dio non cambierà la legge, per esempio la legge della gravità, quello che viene buttato per aria ti cade sulla testa. Non cambierà la legge della gravità per evitare che uno casca giù dal tetto e muore. Ma siamo noi che dobbiamo prendere precauzioni. Stai attento. Va bene? Vi ho messo il pannello solare qua e ho detto a mio figlio: attenzione, se cade di lì, ciao! Va bene? Quindi sta a noi, la sua creazione, di studiare, scoprire, ubbidire ai suoi comandamenti e leggi e adeguarci. Ma il bambino nasce morto, c'è qualcosa che non ha funzionato. Ah, è colpa di... No, è colpa mia. E Dio non lo ama? No, sono io che non lo amo. Va bene? E io devo svegliarmi prima, io devo prendere... Va bene, se tu guidi la macchina, vai contro un palo e muori, Dio perché hai messo il palo qua? E poi come Dio ha messo il palo? Ma tu svegliati. Lì, il palo c'era prima, devi guardare quando guidi la macchina. Qui viviamo una nazione che qui c'è ogni volta che uno muore per le strade, mettono una croce, croce dappertutto ci sono. Va bene, vedi gente per strada mettere i fiori. Qui vai con la macchina, vedi una bicicletta lì con i fiori. Un ragazzo che è morto in bicicletta. Allora, andiamo avanti.
Sì, allora tu stai dicendo che il sbaglio non è stato il fatto che hanno dichiarato la fede in modo positivo,
No,
perché quello è
quello lo faccio
giusto?
anch'io.
Quello è biblico?
Tu mi conosci, no?
Sì. Dichiariamo
E come faccio io quando Gesù mi usa a fare guarigione?
la persona
Di
guarita?
dichiar la dichiaro guarita. Per me sei guarito, quel magari non è guarito. Sei fesso, dice che è guarito, non è guarito. E non è guarito perché lui non ci crede, ma io ci credo. Ho pregato con uno che giorni fa che non ci credeva. Cosa mi ha detto? Io non ci credo. Gli ho detto, ok, vabbè, ho guardato la moglie, fa, avanti. Gli ho detto, preghiamo, vabbè, tu non credi, no, non ci credi. Allora, preghiamo con la mia fede e tu guarisci. E questo qui comincia a sentirsi meglio. La mia fede, perché non credeva, un ateo. Allora, in questo caso uso la guarigione per convertirlo. Dio mi benedice. Allora,
Sì,
quindi andiamo avanti.
sto leggendo questa scrittura che hai menzionato prima, Romani 4,17. Dio a cui egli credette, il quale fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero.
Ecco, perfetto. Questa è fede viva, fede vera. Dio chiama le cose che non sono come se fossero. Gesù, cosa fa Gesù? Ha camminato per 3 giorni, no? Ha
Sì.
camminato 4 giorni, è andato. È andato per 4 giorni, Lazzaro muore e lui con calma. Lazzaro, presto, no, non andiamo a nessun posto, calma. Ha fatto il
Sì.
film, cos'è? Gesù 2000? Come si chiama in italiano? Gesù 2000?
Gesù si chiama
Gesù
Gesù.
si chiama. Allora c'è quello che va a cavallo a prendere Gesù. Vieni Gesù, salta a cavallo, ti porto io che Lazzaro è ammalato. E Gesù gli fa: no, vai, 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 vai tu. Ma come? Ma non capisci? Ma non capisci che tu lo puoi guarire? Presto, salta a cavallo, ti do un passaggio. Ti immagini Gesù a cavallo? Presto,
Sì.
presto, prima che arriva il diavolo. Gesù gli fa: questo regista ha interpretato bene, secondo me. E Gesù dice: vai, vai tranquillo. Ma Gesù sta morendo, ma come non ti prendi? Si è arrabbiato con la cavallo. Ma te ne vuoi andare di qua per cortesia? Insomma, Gesù arriva dopo 4 giorni, Lazzaro morto. Tutte le sorelle lì, sai, Giovanni capitolo 11. Oh Signore, se eri qui non sarebbe morto. Insomma, c'è una lunga storia. Gesù si avvicina alla tomba. Questo lo leggiamo in Giovanni 11, cosa dice? Va, si avvicina alla tomba, Lazzaro è ancora morto, stecchito, putrefatto, che puzza.
Sì.
E Gesù cosa fa, Angela?
Gesù dice, grazie Padre che tu mi hai già ascoltato.
Cioè, prima ancora di risuscitarlo, Gesù ringrazia che è risorto.
Wow.
Scusa Gesù, ma stiamo scherzando, stai dichiarando una cosa che non esiste, sei un bugiardo, neghi l'evidenza. Qui abbiamo un cancro, un tumore, una paralisi e tu mi dici che è guarito? Tocca, vedi, questo si chiama cancro, che è guarito? Sì, lo so, si chiama cancro, per me è guarito. Ma tu che matematica hai studiato, con quale università? L'Università del Cielo. Dio chiama, cos'è bello?
4:17.
Giovanni 4:17 dice, Dio chiama le cose che non sono...
Come se fossero.
Come se fossero. Io vedi, io Angela, vediamo bene in squadra. Io della scrittura le mi trovo i riferimenti. Brava
anche,
Angela.
Anche Marco 11:24. Tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e voi le otterrete.
Perfetto. Quindi pregate che le avete ricevute e le otterrete. Cioè fate conto che le avete già... Mm-hmm. Verbo passato e sì. Voi le otterrete, verbo futuro.
Futuro.
Quindi mettere al passato la cosa per cui preghi, che ancora non l'hai ricevuta. Mm-hmm. Aspetta, il contrario. Scusa, dice, mi aiuti un po'.
Te lo leggo di nuovo,
leggi di nuovo, che mi sono sbagliato lo zigzag.
Tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e voi le otterrete.
Ecco bene. Allora fai conto che già le hai ricevute e domani le avrai. Mi
sì,
segui?
Sì, sì, sì.
Quindi prega che le hai già ricevuto,
prima
passato,
credi.
E le avrai. Quindi, no, quindi nel mondo questo non ha senso.
No, non ha senso.
Non ha nessun senso.
No.
Capisci? Come tu vai con un assegno bancario e dici, buongiorno signore, qui c'è un assegno 1 milione di euro. Ah, bene. Allora prega che hai questo qui, ci sono 1 milione di euro, domani l'avrai, quando nessuno prende l'assegno.
Sì.
Nessuno.
Sì.
capito? Invece Gesù dice così.
Sì,
quindi
sì,
questa
sì.
È fede. Allora andiamo avanti. Tu c'hai una scrittura di Giosuè lì?
Giosuè 1 verso 8.
Cosa dice?
Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto. Poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai.
Allora, cosa dice qua? Questo libro della legge, come si chiama il libro della legge, Angela?
È la Bibbia.
Il Vangelo per noi.
Il Vangelo,
bene?
Sì.
Il Vangelo. La nostra legge qual è? Il Vangelo.
Vangelo.
Ok, non è più Mosè, è
sì,
Gesù
sì,
adesso.
Sì, sì, sì.
Quando dice il libro della legge, sta dicendo Vangelo. Vabbè, questo era antediluviano, questo prima. Adesso, allora, dice di meditarlo in chiesa, un'ora alla settimana?
No, non dice così.
Meditalo.
Dice, meditalo giorno e notte.
Capito, fratelli? È così che sorge il fiore, la rosa, il tulipano della fede. Va bene? Meditandolo giorno e notte. Quando lo mediti, annaffi. E cresce la fede. E se tu mi vai a meditare la parola un'ora in una chiesa disastrata, dove c'è uno camuffato da pastore lì che predica un sermone congelato, è logico che la fede, tu hai con la fede del pastore, che non, il pastore già fa niente, tu fai meno di lui, no? Invece se io vado a casa e dalla mattina alla sera medito la parola, allora quando davanti a una malattia non ci vado con la fede del pastore della domenica o fratello Giuseppe del Sud America, ci vado con la fede mia. Il diavolo non ha mica paura è la tua fede che il diavolo ha terrorizzato, però dice medita giorno e notte. Quindi per scoprire, per avere fede, per capire la parola, bisogna meditarla giorno
sì,
e
sì,
notte.
Sì.
Lui ti parla, ti dà cose speciali. Vai a Deuteronomio 11 se ce l'hai lì.
Deuteronomio 11, 18 a 28. Vi metterete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole. Ve le legherete alla mano come un segno e ve le metterete sulla fronte in mezzo agli occhi. Le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai in viaggio, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
Qui capiamo il motivo che a volte c'è gente che riceve e gente che non riceve. Gente che prega, succede niente. Gente che prega, i miracoli avvengono. Dipende che tipo di onore stiamo dando alla parola di Dio. Va bene, vai avanti, verso 20.
Le scriverai sugli stipiti della tua casa.
Stipiti, sono gli infissi, sai.
e sulle porte delle tue città, affinché i vostri giorni e i giorni dei vostri figli nel paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri siano numerosi come i giorni dei cieli al di sopra della terra.
Capito? Alle porte delle tue città devi scrivere le scritture. Invece tu entri nelle città, cosa trovi? Cose omosessuali, lesbiche, i diritti delle lesbiche, i diritti degli omosessuali, i diritti degli animali. Insomma, cioè, dov'è la parola di Dio? È logico che ogni città è sotto maledizione. È logico che se sono stati attento a un cammino ti ammazzano, come guidano le macchine. Ogni città è sotto maledizione, ogni città. Non c'è una città che non è maledetta. Perché? Perché il centro della città è un municipio ateo, lesbico, transessuale, omosessuale, branco di che non sa distinguere la destra dalla sinistra. E là c'è sotto maledizione. Non litigare, nomino un sindaco a Roma, raggi questa ragazza e tutti a zannarla come i lupi. E andate voi a fare i sindaci. Avete capito che non si può regnare in un mondo pieno di diavoli.
Sì.
Non ci sarà mai un politico, ma mai, non ci sarà mai un sindaco, un presidente. Perché? Perché guarda, in America hanno eletto Trump, tutti a distruggerlo. Vabbè che lui non è che, anche lui sta dando i numeri, per l'amore di Dio. Sta facendo una nuova gara atomica, sta facendo, poveraccio. Comunque, l'hanno appena eletto, lo vogliono già distruggere. E chi mettiamo al suo posto? Obama? La stessa zuppa. O peggio, non lo so. Allora, andiamo avanti, 21. 22.
Infatti, se osservate diligentemente tutti questi comandamenti che vi do e li mettete in pratica, amando il Signore, il vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e tenendovi stretti a Lui, salto a 26, guardate, io metto oggi davanti a voi la benedizione e la maledizione. La benedizione se ubbidite ai comandamenti del Signore, vostro Dio, che oggi vi do. La maledizione se non ubbidite ai comandamenti del Signore vostro Dio e vi allontanate dalla via che oggi vi ordino per andare dietro a dei stranieri che voi non avete mai conosciuto.
Quindi cosa sta dicendo qua? Che Dio vuol maledire il suo popolo? No, non sta dicendo
questo. Dice che dipende da noi.
Sta dicendo che c'è la vita e la morte, benedizione e maledizione. Dio non maledice, è il mondo che si maledice. Va bene, se uno non vuole andare a lavorare e muore di fame, non è Dio che l'ha maledetto con la povertà. Quello è un lazzarone che non vuole lavorare e merita di morire di fame. Non è Dio che l'ha maledetto, è lui che non si è benedetto. Va bene?
Sì.
Quindi, certamente Gesù è venuto e ci ha liberato da ogni maledizione, però dobbiamo studiare, dobbiamo seguire la parola di Dio, ubbidirla e di conseguenza vivremo nelle benedizioni. Quindi non dobbiamo seguire le nostre proprie idee o le nostre religioni e dottrine che ci insegnano quello che vogliono, perché prima o poi, va bene, mieteremo quello che seminiamo nel nostro cuore, compreso malattie, compreso morti. Va bene, se tu a tuo figlio non gli hai mai fatto crescere, non gli hai mai inculcato la parola di Dio, è logico che poi si droga e dici Dio perché l'ha permessa, non è Dio. E tu sei lazzarone, tuo figlio non gli ha insegnato la parola?
Sì, non sei
stato un esempio di discepolo di Cristo? Che vuoi che tuo figlio dice non fumare come faccio io? Non guardare pornografia come la guardo io? Non diventare uno zombie della televisione come me? Vabbè, così che si insegna.
Sì.
Gesù è venuto, ha detto, Giovanni 13, quando ha lavato i piedi, ha detto sono venuto per darvi un esempio.
Sì.
Cioè, non si insegna come fanno i farisei a chiacchiere, si insegna come fa Gesù, con l'esempio, come i discepoli, gli apostoli, come ciascuno di noi dovrebbe fare, con l'esempio. Non ti lamentare poi se i tuoi figli vanno a droghe, a discoteche, qua e là. Non ti lamentare, perché se tu non sei un esempio, i figli mica seguono le nostre stupide chiacchiere o le nostre stupide predicazioni. Seguono il nostro esempio. Il loro vero padre e madre non sono quello che loro gli danno che cercano di farsi vedere con la cravatta stirata, sono quello, loro sanno esattamente chi è. Il papà non è quello che legge la Bibbia, è quello che litiga con la moglie, è quello che maltratta la moglie, è quello che c'ha un amante, quello è il vero papà. Non è quello che apre la Bibbia. Quello che apre la Bibbia è un altro, si chiama ipocrita. E i figli guarderanno a quello. Quindi non andate a lamentarvi da Dio che poi il figlio si droga, e il figlio vi odia, e il figlio si comporta come un diavoletto, perché questo è l'esempio che gli avete dato. D'accordo? Quindi addrizzare le orecchie, fratelli.
Allora, è chiaro adesso perché alcune persone pregano e pregano tanto per guarigione e non sempre ricevono la guarigione perché non hanno la fede di dichiararsi guariti e di credere che l'hanno già ricevuta da parte di Dio. Lui già ha mandato la guarigione. È la nostra fede che deve prenderla e si manifesterà nel nostro corpo. Ma voglio dire, nel caso di questa famiglia, che hanno messo in pratica questa legge di Dio e hanno fatto la dichiarazione positiva che la bambina è sana e vive. E perché la bambina è morta? Cosa non ha funzionato?
Ma innanzitutto, io, guarda, nell'epistola di Giacomo c'è una scrittura, perché io vedo che Giacomo capitolo 3 c'è una scrittura di questo. Io, da quello che leggo, questi fratelli, amati fratelli, dolci fratelli, e capisco da quello che scrivono che a casa loro non c'è la pace, capito? Vai con la scrittura Giacomo 3:16.
Giacomo
3:16 è una delle leggi di Dio questa, eh? Una legge di Dio come che caschi giù dal tetto e ti spacchi la zucca, perché è la legge di gravità. Dio c'ha tante leggi, c'è la legge della semina e della raccolta, c'è la legge dell'amore che devi dare per riceverlo. C'è la legge delle ricchezze, devi dare la decima, devi dare al tempio, portare il tuo sacrificio e Dio ti benedice finanziariamente, devi dare, seminare.
Sì, sì, sì.
Il contadino che semina immondizia e dopo dice com'è non crescono arance. Quindi Dio ha le sue leggi, leggi questa legge di Giacomo 3:16.
Infatti dove c'è invidia e contesa c'è disordine e ogni cattiva azione.
Quindi sembra che in questa casa questi figli non vogliono più vedere i genitori. Io questo non lo capisco, perché io conosco questi genitori, va bene, non sono perfetti, no, hanno i loro difetti, però leggono la Bibbia, pregano, hanno le loro differenze, eccetera, eccetera, come tutti. Io e mia moglie abbiamo differenze, però sotto l'acqua della parola risolviamo, va bene? L'acqua della parola lava. Ora io so questi fratelli, se no non li riceveremmo qui se non fossero fratelli veri.
Stanno, sì, sì, sì.
Sono fratelli. Eppure, come dice la scrittura, Giacomo 3:16, questo è il fratello di Gesù, Giacomo, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. Va bene? Quindi questi figli che non vogliono più vedere i genitori, e qui c'è qualcosa che non va. E che chiesa vanno questi qua, che gli dice di non vedere i genitori? Ah, perché loro non sono, non so, di questa denominazione. Cosa mi interessa la tua denominazione? Ma questi genitori amano Dio, Gesù, la Bibbia, il Vangelo, o no? E allora voi religiosi della domenica mattina state zitti, per cortesia. Questa è una famiglia cristiana, che mi interessa sono dalla vostra parrocchia.
Sono cristiani.
Sì. Sono cristiani.
Anche evangelizzano, vanno sempre fuori nelle strade evangelizzando.
Fanno quello che possono.
Sì, sì.
Fanno quello che possono, va bene. Anche se hanno un volantino alla settimana, se è quello che possono fare, va benissimo. Noi non abbiamo regole, minimo tot ore. Quello che si può, va bene. Quindi questo è il problema che vedo. Penso che risponda alla tua domanda. Il motivo che questi fratelli sono cristiani e c'è questi problemi è perché questa malattia, perché queste morti? Secondo me, mi posso anche sbagliare, ma secondo me questo è successo perché a casa loro c'è invidia, contesa, disordine e cattive azioni. Non c'è rispetto per i genitori. Ora io non sono contrario. I genitori si possono anche abbandonare, se i genitori non seguono il Signore. Vabbè, si possono mettere all'ospizio, non c'è problema, se non seguono il Signore. Ma non è il caso di questa famiglia. Abbiamo detto prima, Matteo 15, Gesù dice di prendersi cura dei genitori. Va bene? Quindi sappiamo di case e di famiglie, che diverse famiglie conosciamo, che c'è divisione, avidità finanziaria, mancanza d'amore, sparlare. Mancanza di unità intorno a Cristo, mancanza di perdono, di aiutarsi gli uni gli altri. Sappiamo di famiglie cristiane dove uno si attorciglia intorno a una chiesa, l'altro intorno a un'altra dottrina, una sua interpretazione personale. Invece di mettersi, come si scopre la verità? In ginocchio, ricercare Gesù, il suo discernimento, la sua saggezza, la sua sapienza, non dal pastore o mia o tua. È tutto nel limite della Bibbia, il Vangelo. Ora la domanda sorge: come sappiamo se l'interpretazione è giusta? Interpretazione A, protestante, interpretazione B, cattolica, chi decide se è giusta? Ma non è poi così difficile, se veramente lo vogliamo. Per esempio, nella nostra comunità, noi preferiamo guardare i frutti. Quando ci sono disaccordi nella nostra comunità, o anche qui ci sono molte famiglie di fratelli intorno che ci riuniamo, e come guardiamo, e ci sono problemini qua e là, com'è che sappiamo chi ha ragione e chi ha torto? Guardiamo uno la parola, poi guardiamo chi ha amore e chi non ha amore, va bene, chi cerca, chi litiga per essere più unito, chi litiga per essere più diviso, e chi vuole divisione, siamo contenti di dargliela più presto, che se ne vada, grazie, arrivederci. Va bene, noi guardiamo i frutti, guardiamo i risultati, vediamo il modo di vivere, il modo di interpretare la parola, vediamo i frutti. Cioè, se uno che insiste per vivere il Vangelo in un certo modo, noi guardiamo che frutti ha portato questo suo modo. A volte è solo teoria, non c'hanno nessun frutto, però teorizzano, interpretano, e quelle persone lì lasciano andare. Quindi un modo certo per sapere se un'interpretazione biblica è corretta, guarda che frutti ha portato questa interpretazione. Sì. Va bene? Per esempio il libro, prendi il Corano, come serve il Corano? Ma guarda i frutti, il Corano sta producendo centinaia di guerre tra musulmani, non dico gli infedeli cristiani. E i frutti sono negativi, quindi è un libro negativo in partenza, no? E così anche nelle famiglie, quando ci sono interpretazioni diverse del Vangelo e della Bibbia, guarda i frutti nella vita di queste persone. Il frutto numero uno è hanno amore. Si sacrificano per gli altri, cercano l'unità della famiglia o il proprio egoismo, cercano di aiutare i fratelli, la loro famiglia, va bene? E dopo vedere anche se seguono anche le scritture, va bene?
Infatti c'è questo versetto in Galati 5, verso 6. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore.
Esatto.
Quindi sì, va bene avere la fede per guarigione, dichiarare la persona guarita nel nome di Gesù, il diavolo è sconfitto, amen. Però poi se io ho nel cuore mancanza di amore, di perdono verso qualcuno, allora la dichiarazione di fede non funziona più?
Come?
Se io faccio una dichiarazione di fede, di guarigione sopra, diciamo, qualcuno, o me stessa, o anche me stessa, ma nel mio cuore io ho rancore, mancanza di amore verso di te, non funziona la guarigione?
Assolutamente no.
Perché lo so che è un'altra legge di Dio, ma queste due leggi devono entrambe devono essere messe in pratica, o solo una legge sufficiente per ricevere guarigione?
No, in pratica il Vangelo è meglio che puoi, perfettamente non ci riusciremo mai, ma almeno però ci sono delle cose principali. Per esempio, c'è questa donna che stavamo evangelizzando, ti ricordi, questa settimana?
Sì.
E gli ho chiesto preghiera, che aveva, cos'è che c'aveva questa donna?
Aveva dolori ai the kidneys.
Ai reni, che non poteva curvarsi.
Sì, non poteva curvarsi, dolore nel petto e mal di testa.
Nel petto e nell'utero c'aveva del principio di tumori.
Sì, tumori.
Insomma, era conciata male, e è venuta piangendo a chiedere preghiera, e allora ci siamo alzati, e allora eravamo in un posto pubblico, che io parliamo della testimonianza questa settimana.
Facciamo
una parentesi, che è un buon esempio.
È sul soggetto, sì. Questa donna,
le foto sono sulla pagina radio, potete guardarle. Vai, Angela.
Questa donna si chiamava Isabelle. Lei era seduta lì in un angolo e vendeva delle cose che lei produce, cose artesanali fatte a mano che lei vende.
Ecco, sarebbe la terza foto sulla radio, Isabelle.
Questa
è nella foto insieme a te ed Angela, e anche insieme a me. Ecco qui, se la terza o la quarta foto, la terza è con te, la quarta è con me. Vai avanti.
Lei ha detto che stava lì seduta e ha assistito a una evangelizzazione che abbiamo fatto prima. Lei era lì vicina e ha sentito tutto quello che abbiamo detto a un altro malato.
Che sarebbe la foto numero due.
Sì, era una coppia che il marito non poteva camminare, un po' anziano, non poteva camminare con dolori, problemi. Abbiamo pregato per lui e lui, tutto felice, ha testimoniato che la guarigione è stata manifestata, il dolore è andato via, lui poteva camminare meglio. E questa donna, Isabel, era seduta un po' 2 metri un po' là e guardava,
sì, che
tutto.
Che stava vendendo degli artefatti.
E ascoltava tutto. Noi non l'abbiamo vista, non ci siamo resi conto che
lei
stava assistendo.
Ma lei ha registrato tutto con l'orecchio.
Sì. E poi noi siamo andati a sederci, prendere un caffè, fare delle registrazioni, leggere messaggi. E siamo stati lì per 2 o 3 ore.
Perché qua ovunque siamo, chi si ferma è perduto. Viene a lavorare ovunque siamo, amen.
Siamo stati lì con un caffè per 3 ore lavorando.
E deve pagare il tavolo.
Eh sì, certo. E poi dopo 3 ore si avvicina a lei con la guardia del posto.
È un uomo della sicurezza, sa quella polizia privata che controlla, sì, i posti.
E vengono e dicono, in spagnolo, volevamo chiedervi un ungimiento. E noi non abbiamo capito cosa vogliono, un ungimiento.
Fate ripetere 4 volte, cos'è che volete? Fa un ungimiento, poi ha un accento.
Sì, sì.
E io non capisco cos'è un ungimiento. Insomma, praticamente un ungimiento è l'unzione, vogliono l'unzione. Cioè, non è che hanno detto vogliamo preghiere per la guarigione.
Sì, sì.
Erano evangelici questi, no?
Credo sì, sì.
Lui sta aprendo una chiesa, questo qui.
Lui ha detto che lui predica
in chiesa. Una chiesa, ho pregato per la loro chiesa, che il Signore li benedice. Gli ho dato il messaggio comunque, chiesa nella casa, fratello, vi incoraggio in quella direzione.
Comunque la donna ci ha raccontato a questo punto che lei stava seduto lì, ha assistito alla guarigione di quel uomo,
sì,
che ha cominciato a camminare dicendo i dolori stanno andando via, sto meglio. E le ha detto da quel momento, le ha cominciato a pregare, oh Signore, manda queste persone anche da me per pregare per me, mandali qui.
Sì, perché io sono andato da lui, sai come tu stavi arrivando, che eri andato, non mi ricordo cosa facevi, sono andato. E allora si è andato a ordinare il caffè, mi pare.
Sì.
E allora io ero lì che ti aspettavo e sto cercando di vedere un tavolo dove che ci mettiamo a registrare, no? E allora arrivano questi due, che questo non riusciva a camminare.
Questa coppia,
e
sì.
Che la moglie lo rialzava di peso. E allora io sono andato lì, l'ho preso a braccetto, l'altro braccio, e l'ho aiutato ad arrivare al tavolo. La moglie mi ringraziava e c'è un sorriso, grazie, grazie. E poi ho preso una sedia, l'ho fatto sedere, gli ho detto, e gli ho dato le parole di incoraggiamento, Dio ti benedica, fratello, ti preoccupare qui e questo con l'altro. È cominciato così, e poi arrivi tu.
Sì, e poi abbiamo pregato per lui, per questo uomo anziano che si chiamava Francesco. E lui ha detto, ma io non credo. Ha detto molto chiaro, io non credo.
La moglie cattolica sì, credeva. Poi gli ho fatto preghiera. Vuoi che
prego, e tu hai detto, va bene, anche se non credi, posso pregare per la guarigione?
Aspetta, prima diceva no. Dice, no, non voglio perché non credo in,
sì,
Dio. E
sì.
Dice, ma si prega, non essere sempre così testa dura.
La moglie diceva.
La moglie. E lui si è arrabbiato, ma io non sono ipocrita, devo dire onestamente che non credo in Dio e basta. E poi io gli ho fatto un sorriso e ho detto, senti fratello, credo io per te, va bene, prego lo stesso. Mi fai pregare per cortesia, se ti fa piacere. La moglie, sì, sì, di sì. E lui fa, e poi era ancora titubante, allora ho capito che ha paura della religione. Ha detto, guarda che non devi diventare né cattolico, né protestante, né evangelico. Dio non gli ha dato un messaggio contro le religioni. E lui si è arreso, fa, d'accordo, fa. Quando ha capito che non, sì, si trattava di continuare la religione, e gli ha detto di sì.
Sì, preghiamo, sì. E poi tu hai detto, se io prego per te adesso e il dolore sparisce,
sì,
dopo,
assieme un tratto, facciamo un patto, gli ho detto.
Dopo che il dolore sparisce, pregherai con me anche per ricevere Gesù nel tuo cuore? E lui ha detto, certo.
A questo punto,
come no? E allora abbiamo fatto la preghiera per la guarigione, perché lui aveva dolori grandi alle gambe e il braccio, perché è caduto pochi giorni fa e non poteva neanche toccarsi la gamba, perché gridava.
Infatti
di dolore.
Infatti gli ho messo la mano per pregare e si è messo a urlare.
Detto,
non gli ho dato neanche una botta, niente.
No.
Proprio gli ho messo la mano e già ha urlato. Caro mio.
Sì, e abbiamo pregato per il dolore, per la guarigione. E
questo è dolore incessante, eh? Proprio il dolore non andava via.
E lui ha pregato anche lui, con gli occhi chiusi, ha pregato sinceramente, si vedeva che metteva tutto quello che poteva, poverino. E alla fine apre gli occhi e dice, no, sto un po' meglio, un po' meglio. E tu hai detto, Giuseppe, alzati e vai su e giù, cammina un po', vedi com'è.
Alzati, cammina.
Lui non poteva camminare da solo prima. Si è alzato.
Sì, se per me la moglie quasi lo rialzava di peso.
Si è alzato lentamente,
ha cominciato
a fare passi da solo, senza aiuto. E va a pochi metri, torna e dice, ma sai cosa sorprendente, il dolore va via. va meglio e meglio e
Sì,
meglio.
dice dolore, è andato via quasi tutto e continuava a ripetere la parola sorprendente.
Sorprendente, con un
Allora
grande
l'ho preso e ha
sorriso.
detto adesso vieni qua, che non abbiamo finito la storia qui, se, e stiamo solo empiezando qui. Adesso andiamo avanti col programma e adesso preghiamo per ricevere una benedizione di Gesù, sua salvezza al nostro cuore. Ti ricordi? Fa sì, prego, prego. Allora ha pregato per ricevere Gesù, gli ho
Sì.
spiegato bene, eh? Attenzione, questo è
A questo
Gesù.
punto è diventato tutto silenzioso, con occhi
Serio.
grandi come una pecora che aspettava.
Pecore.
Wow! Adesso cosa succede? È diventata una pecorella dolcissima.
Pecore, sua moglie e al terzo cielo,
Sì.
gloria a Dio.
Sì.
Bene, e
Abbiamo
così. E
fatto la preghiera di salvezza
lì
con lui.
vicino c'era, aspetta che conto, una, due, la terza foto, e questa donna che era lì a pochi metri dall'altro angolo, che vendeva manufatti, lei fa maglie a lana, maglie di
Sì.
lano a mano e le vende.
Sì. E poi lei ci ha raccontato alla fine, ci ha raccontato che lei ha assistito a questa guarigione di Francisco e stava pregando che noi approcciamo anche lei per pregare anche per lei.
Che ci avvicinassimo anche a lei.
Ma visto che noi non siamo andati da lei, è venuta con la guardia a chiedere una preghiera, una
Sì,
unzione.
vede arrivare questo, sarebbe la sicurezza, se quello che guardano le zone, e dice, cosa, ti ricordi cosa hanno detto?
Sì, lui ha cominciato a parlare dicendo: questa signora vuole pre chiedervi
Sì,
preghiera, ma
scusate se vi disturbo e chiedere
da
qualcosa.
sola era timida a venire a chiedervi, quindi mi ha chiesto a me di accompagnarla. Potete pregare per lei? E così abbiamo fatto amicizia con
Dopo che
loro.
abbiamo capito cosa volevano.
Lei ci ha raccontato la sua situazione, che è divorziata o si sta
Sta
separando adesso.
divorziando dal
Si
marito.
sta separando adesso e ha detto: lei vive con suo figlio di 17 anni che ha problemi di
Droga,
droga
drogato.
e alcol, e chiedeva preghiera per lei stessa, guarigione di questi problemi fisici e anche per il figlio. E poi si è seduta e tu hai cominciato a chiedere delle domande sulla sua vita.
Sì, perché lei voleva che pregassi per lei, ha detto, senti, prima di pregare con te,
Sì.
e ha tirato fuori l'olio dalla tasca, ho messo sul tavolo, però prima di ungerti, gli ho detto, e voglio vedere, è inutile, gli ho detto che buttiamo fuori l'acqua dalla nave e l'indomani l'acqua torna di nuovo, bisogna andare a vedere dove l'acqua sta entrando, no? Quindi è inutile che prego, cercavo di spiegargli, è inutile che prego per la tua malattia, che Gesù ti può guarire, se hai fede. Però dopo domani ti ammali di nuovo, scopriamo da che parte il diavolo sta entrando. Quindi questo viene da una famiglia disastrata, stanno divorziando e di conseguenza il figlio non ha avuto un grande esempio cristiano, no? E
Sì,
quindi a
sì, sì.
17 anni è alcolizzato, cioè beve alcol ed è drogato.
Sì. E hai chiesto a questa donna, Isabel, hai detto: tu nel tuo cuore hai pulito il tuo cuore, hai rancore, mancanza di perdono verso qualcuno? E lei ha detto: no, sto bene, no,
Non ho peccati.
no, tutto bene. E poi Giuseppe ha detto: è il tuo ex marito? E lei a questo punto ha detto: sì, a lui non riesco a
Messo il
perdonarlo.
dito sulla piaga. Quello, il perdono non se lo merita.
Non se
Quello.
lo merita.
E gli ho detto: non puoi essere guarita.
Sì, ha detto: ma allora non puoi essere guarita.
Niente da
Se c'era
fare.
ancora nel tuo cuore, no, non funzionerà. E abbiamo citato alcune scritture. Hai detto la storia di quell'uomo che è stato perdonato da un grande debito
10.000
e
talenti, Matteo 18.
lui non voleva perdonare a suo turno altri che avevano debito
Di poca roba.
di poca roba. E abbiamo evangelizzato un po' su questo, sul perdono. E alla
E
fine.
gli ho detto, guarda che tu, quando non perdoniamo, è come che beviamo veleno sperando che l'altro muore,
Sì.
quando non perdoniamo.
Sì. E lei ha cominciato a piangere a questo punto e piangeva, poi ha fatto una preghiera. Hai cominciato tu la preghiera del perdono, però lei ha continuato con le sue parole di perdonare e liberarsi dal rancore, da qualsiasi cosa, e piangeva in continuo. Ma comunque ha detto che sì, ho perdonato. E dopo questo abbiamo fatto la preghiera di guarigione. E subito dopo che abbiamo comandato al dolore di andarsene via, lei si è alzata, ha cominciato a muoversi, si piegava, come si dice?
Sì, si piegava, si abbassava
Si
a
abbassava
toccare i piedi.
e senza dolore, con un sorriso grande, ha detto: prima non potevo fare questo, e si
Gli ha
abbassava in
detto, fai
continuo.
tutto quello che prima non potevi fare.
e ha detto: non ho più dolori, niente, tutto sparito. Era felice, con un grande sorriso. E poi abbiamo pregato anche per il figlio, per la sua liberazione. Però le abbiamo detto: il figlio sarebbe meglio se si può mettere in contatto con noi, così lo evangelizziamo, lo aiutiamo, perché solo una preghiera da lontano non può fare tanto per lui.
E c'ha 17 anni, è un bambino. È un bambino che il diavolo sta cercando di distruggerlo.
Sì.
E lei piangeva come una fontana.
Sì.
E dopo di gioia, ha detto che il dolore è andato via.
Sì.
Gesù l'ha toccata, gloria a Dio. Alleluia. Anche vedi che si vede il suo bel sorriso qui, no? Sulla, dove, eccola qui. che pecorelle che sono qui, ragazzi. Che pecorelle.
No,
allora,
stato bello.
Gloria a Dio.
È stato bellissimo, grazie Gesù. Ed è bello che ovunque andiamo avere gli occhi aperti, perché ci sono pecorelle dappertutto. Adesso finiamo tutto. Anche la storia dei primi ragazzi nella foto, una coppia di ragazzi giovani che stavano viaggiando con questa grande zaini nelle spalle, andavano in montagna per dormire nelle tende.
Due zaini con dentro la tenda e...
Sì.
E tutto il resto.
Due giovani che volevano solo conoscere il mondo.
Vanno in giro con l'autostop.
Giuseppe li ha visti, li abbiamo fermati, parlati con loro, di Gesù.
Ti ho mandato te a corrergli dietro.
Sì.
Ho detto: curitri che due lì, perché ho visto negli occhi sono pecore. Infatti dovete vedere come corre Angela, ragazzi. Corre, non tocca il pavimento. Angela va... E però si è sparita, un sacco di tempo è tornata. Che è successo? L'hanno rapita.
No, perché ho parlato con loro. Poi li ho invitati a venire a incontrare anche te, sono venuti contenti. E abbiamo stato insieme un po' parlando di Gesù. Loro credevano solo in una energia.
Sì, questa roba New Age, energia dell'Enel. 220 volt. Ci sta tutta l'energia.
Giuseppe ha detto: sì, energia, sì, ma questa energia ha un nome, è uno spirito, Spirito Santo, è Gesù. E loro confusi: ok.
Ok, va bene tutto. Sempre cercare di parlare la loro lingua, ragazzi. Mai dire che è torto, sbagliato, ascoltami. No, no, no. No, assolutamente. Sempre cercare di, come Paolo diceva a Atene: vengo nel nome del vostro Dio sconosciuto. Sentiamo, questo è interessante, viene il nome del nostro Dio questo. Lei si chiama Gesù, sai. E infatti hanno pregato, ricevuto Gesù.
Sì. Ed è stato lo stesso, siamo andati fuori solo per lavorare, per trovare un posto tranquillo dove fare registrazioni, e passano queste pecorelle. Ed è così bello ovunque vai, avere
sempre
gli occhi aperti.
Tenere il binocolo puntato, non sai mai quando vicino passa una Angela, una Dora, va bene?
E poi vedrai che se tu fai la tua parte e evangelizzi quando puoi, il Signore manderà le pecorelle da te, come è successo a noi. Isabella è venuta a lei a chiedere preghiera: aiutatemi, io sono pecorella, per favore.
Ma anche loro sentono lo spirito, eh?
Sì.
Loro sentono, come le pecore, dice, ascoltano la mia voce e mi seguono. Loro, le pecore riconoscono il pastore.
Sì.
Capito? Grazie Gesù.
E Dio vi benedica, fratelli. So che molti di voi state già facendo.
Ma ringraziamo i fratelli che rendono possibile questo.
Sì, anche a loro che ci aiutano, è vero, perché grazie a loro possiamo stare tranquilli, andare a fare registrazioni anche fuori, altrimenti sarebbe molto più difficile per noi lavorare, dovremmo pensarci più alle cose materiali, però così possiamo lavorare più tranquilli.
Possiamo concentrarci, se dobbiamo Quindi, tutti qua preoccuparsi di andare a trovare un lavoro, vendere cacciaviti, imbiancare case, fare muratori, qua... tempo di materializzare non ce n'è.
È vero,
quindi
grazie,
vi ringraziamo, fratelli.
Grazie, che lo so che molti di voi fate sforzi economici e sacrifici per mandare offerte, decime, e grazie per questo. Dio vi benedica.
Dio vi benedica. Quindi diciamo credito a voi, fratelli, vi ringraziamo, siete preziosi.
E a parte quello, lo so che molti di voi avete gli occhi aperti quando andate fuori e state evangelizzando dappertutto. Lo so che mettete anche voi tutto il cuore e trovate pecorelle. Quindi Dio vi benedica. Grazie,
gloria a Dio. Amen. Questi ragazzi qui che abbiamo evangelizzato, questi che giravano con gli zaini, abitano un 400 km di qua. Ci hanno invitato ad andare a casa loro a abitare.
Sì.
Se vi serve un posto a dormire, passate là, vi ospitiamo.
Sì, dolcissimi. Ma il punto della testimonianza era che...
Poi abbiamo chiesto dei fratelli della zona se potevano ospitarli. Ricordi, abbiamo telefonato dei fratelli, potete ospitare una notte? E hanno detto di sì, possono ospitare. Vediamo se è necessario, se per continuare l'evangelizzazione.
La storia di Isabel era... legato al messaggio, era collegato al messaggio di prima, che quando hai mancanza di amore o mancanza di perdono nel cuore, la guarigione non funziona. Cioè, vuol dire che una legge di Dio annulla l'altra legge?
Una legge di Dio non capisco. No, le leggi di Dio non si annullano. Tutti coprono insieme.
Sì, ma la guarigione non è possibile se tu non perdoni.
Ah, vuol dire se c'è la legge del perdono, che se non la seguiamo, la legge della guarigione non funziona, in quel senso lì sì.
Sì.
Beh, è logico, dobbiamo perdonarsi a vicenda, perché è inutile andare a pregare per la guarigione se poi nella nostra casa, nella nostra famiglia, nel nostro matrimonio non c'è perdono, va bene? E quindi dobbiamo trovare modo di amarci, ricominciare da capo, aprire il cuore, confessare i peccati, come ha detto questa donna Isabel. È inutile che prego per te, magari tu guarisci con la mia fede e non con la tua, e domani ti ammali di nuovo. Cioè, vediamo da dove è entrato il diavolo, cioè come va col perdono. E è scoperto che il suo problema era la mancanza di perdono, da cui venivano le malattie.
Domanda, allora come mai per Francisco ha funzionato, lui è stato guarito dal dolore anche se non credeva?
E lui è guarito con la mia fede.
E come mai per alcuni funziona la tua fede e per altri no?
Perché a volte, come fa uno ad avere fede se è in coma? Uno che abbiamo pregato a quella donna in coma che dopo qualche giorno si è svegliata ed è guarita. Che fede aveva uno in coma? E guarisce con la nostra fede.
Però tu lo so che se potresti usare la tua fede per guarire tutti lo faresti, però non funziona.
No, ma ascolta, quando Gesù ha risuscitato Lazzaro, quale fede ha usato di Lazzaro?
No, Lazzaro era morto.
E allora, però allo stesso tempo dice che Gesù non ha potuto fare i miracoli per mancanza di fede, per la loro incredulità.
Sì, dice, nella sua città natale.
Mi pare che Matteo 13 dice, non ha potuto fare opere prodigiose per via della loro incredulità. Ma io non credo che Lazzaro credeva, era morto.
Sì.
Quindi vedi, c'è il momento che dà gloria a Dio di usare la mia fede per guarire uno che la fede non c'ha. Quest'uomo, come si chiama Francisco,
sì,
è guarito con la mia fede, d'accordo. Però adesso lui ha pregato per ricevere Gesù. Infatti gliel'ho detto. D'ora in avanti gli ho detto, dovrei usare la tua fede per guarire, gli ho detto.
Ah, perché prima lui era, diciamo, ignorante.
Ignorante, non conosceva Dio. Cioè oggi c'è gente che l'unica cosa di Dio che conosce è quello che vedono le chiese, un Dio morto, sempre in croce, morto, stramorto. Invece non predichiamo Cristo crocifisso, solo crocifisso, ma un Cristo crocifisso che è risorto. Quindi dobbiamo insegnare alla gente che una volta che se per caso guarisco, mi è successo tante volte guarire gente che non, gli altri ti guarisco con la mia fede, mi è successo tante volte, però dopo che hanno visto, e allora Dio si aspetta che loro usino la loro fede, dopo che Lazzaro è risorto con la fede di Gesù e solo di Gesù, Dio si aspettava che usasse la sua fede, se non l'avesse usata Gesù non l'avrebbe più guarito se a meno che non era morto, no? Se lui poteva usare la sua fede, mi segui? Cioè, usa quello che puoi. Cioè, Gesù, certo, ha moltiplicato il pane e i pesci ai 5.000, no? Ma ha detto, cominciate a darmi quelli che avete, 5 pani e 2 pesci, capisci?
Sì, ok.
Mi segui? La donna Elia, in Primo Re, capitolo 17, gli ha detto, cosa c'hai? Dice, ma c'è solo un po' di farina e un po' d'olio, portalo qua. E allora Dio ha moltiplicato quello che aveva. Lei doveva dare il suo olio, la sua farina, se no Dio non avrebbe... Prima comincia a dare quello che, il poco che puoi. Quella donna, Luca 21, che è la vedova che Gesù ha detto, lei ha dato, Luca 21, verso 1, ha dato a questa povera vedova tutto quello che aveva. Non è che Gesù gli ha detto, non lo dare, tienilo per te. Dallo, e Dio ti darà. Luca 6, datevi sarà dato. Buona misura, pigiata, scossa, traboccante. Va bene?
Sì, amen, ok.
Oh,
amen.
Allora, quando in una famiglia, perché in una famiglia sono malattie, uno muore, quell'altro sotto maledizione, uno c'è incidente di macchina, quell'altro handicappato, e scoprire quale leggi di Dio non stiamo seguendo, perché in una famiglia c'è maledizione finanziaria, stai spezzando una legge finanziaria. ha infranto qualche cosa. Dio ha leggi per tutto. Va bene, la legge della gravità, la legge della velocità, e tutte le leggi. Se vai veloce, ti va contro un palo, ti uccidi. La legge della velocità. Va bene, quindi, quando ci sono disaccordi, che ci sono a volte, invitiamo tutti, va bene, nella famiglia, magari non litigate. Quindi, se uno non ha una scrittura, una base scritturale, una profezia, una rivelazione, va bene, e allora aspettare il Signore. Andiamo alla parola. Noi facciamo così. È necessario studiare la parola di Dio insieme, in amore, semplicità, se si vuole vivere per Cristo insieme in una comunità, in una chiesa, in una famiglia. Quindi nei casi quando ci sono cammini spirituali diversi, bisogna farlo in amore e vero rispetto. Una famiglia, c'è una madre, padre, e poi c'hanno figlie che a loro volta sposate, bisogna rispettarsi, dimenticare il fatto di mamma, papà e figlio quando sono grandi. Siamo fratelli. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Siamo tutti fratelli. Avere vero rispetto. Io cerco di trattare i miei sei figli come sei fratelli, non come figli. Rispettarli come fratelli al mio livello. I miei figli lo sentono, lo vedono e ci si ascolta a vicenda. Cioè non mi approfitto, io sono il padre, qua comando io. No, caro. No, no, il padre qui invece è Dio. E io, fratello Giuseppe, sono il fratello di mio figlio Gabriele, Davide, Andrea, voi lo sapete.
Sì, sì, è così, è vero.
Va bene?
È vero.
E qui non c'è, questo è mio figlio. No, qui siamo una comunità, siamo fratelli. Gesù è chiamato nella Bibbia il primogenito di tanti fratelli. Va bene?
Sì,
e lui
sì.
È il nostro fratello maggiore. Quindi imparare a avere vero rispetto, pregare gli uni per gli altri, continuando ad aiutarsi in tutto ciò che è possibile, spiritualmente, materialmente, prendersi cura l'uno dall'altro.
Amen.
E se non camminiamo questo tipo di amore, che la Bibbia chiama, come si chiama questo tipo di amore? Agapè, cioè amore divino. E però se camminiamo invece in orgoglio e superbia, le cose non andranno mai bene, ma solo di male in peggio. Il male aumenterà nelle nostre vite fino a che, a meno che non ci pentiamo, e come figli prodighi torniamo in umiltà, in confessione e offrendo e chiedendo perdono. Va bene? Quindi è inutile offendersi, cerchiamo di perdonarci a vicenda. Legge nella scrittura, Proverbi 28:13, quindi dicevo evitare di offendersi.
Amen, amen.
Perché quando ci offendiamo prolunghiamo solo la vicinanza del nemico nelle nostre vite. Cos'è che dice?
Proverbi 28:13. Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi li confessa e le abbandona otterrà misericordia.
Va bene, quindi anche se andiamo nella chiesa più perfetta e anche se abbiamo fede e crediamo nei miracoli, ma se non cambiamo le nostre vie errate, il Signore non può rispondere alle nostre preghiere, non può operare a nostro favore i suoi miracoli. Infatti cosa dice Isaia 59?
Perché sarebbe come se Lui approva le nostre vie. Se noi siamo fuori della sua volontà, ma riceviamo le guarigioni, le benedizioni, sarebbe come se Lui approva il nostro modo di vivere, e allora non è giusto.
Non è che è una regola, perché uno può anche ricevere guarigioni, fare miracoli, essere fuori dalla volontà di Dio, come dice Mattia 7:21. Dice, abbiamo fatto nel tuo nome abbiamo profetizzato, cacciato demoni, fatto
allora
opere potenti, e Gesù dice, io non vi ho mai conosciuto. E tutto dipende cos'è che dà la gloria a Dio. Capisce?
Okay.
E cioè a volte da gloria a Dio permettere che uno faccia guarigioni, però è fuori dalla volontà di Dio, perché magari questo c'è un dono. E allora cosa bisogna fare? Uno c'ha il dono e fa miracoli, però non sta seguendo la parola, uno, oppure non è nella volontà di Dio. Uno può seguire la parola scritta come i farisei. Seguono la parola, ma non erano la volontà di Dio. Quell'altro fa guarigioni in una chiesa, per esempio, carismatica, che fanno guarigioni, però sono fuori dalla volontà di Dio. Per esempio, non stanno evangelizzando, raggiungendo le pecore. E come fanno a fare miracoli e guarigioni? Non li fanno perché sono la volontà di Dio, li fanno perché hanno un dono, come una strega. Una strega, uno stregone, chiunque. Ieri parlavamo di questo islamico che fa guarigioni.
Sì, sì.
Ecco, questo fa guarigioni perché ha un dono. Però ciononostante può essere fuori dalla volontà di Dio.
È quello che Gianni dalla Germania chiedeva: com'è possibile in Matteo 7 dice facevano miracoli nel nome di Gesù, cacciavano i demoni, ma non erano nella volontà di Dio? Com'è possibile, se uno è fuori dalla volontà di Dio, come può avere questi doni?
Perché, ma ieri non l'abbiamo mica spiegato ieri.
Sì.
Ho detto Matteo 5 che Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti e fa sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti. Quindi Dio sparge i suoi doni anche sugli ingiusti. Capito? E per esempio in Esodo, cos'è? Capitolo 7 lì, che i maghi, capitolo 7 o capitolo 6, verso lì, o 5, guardalo, forse capitolo 5. I maghi hanno gettato i bastoni e diventarono serpenti uguali a quello di Mosè. E i maghi fecero miracoli. Abbiamo spiegato ieri. Non in base che era volontà di Dio. Non era volontà di Dio che i maghi facessero miracoli. Ma in base che avevano un dono.
Okay.
Che Dio ha dato a tutti. Capito? Quindi il metro di misura neanche sono le guarigioni.
Allora sarebbe come se io, che sono chiamata a servire il Signore con te e Deborah, io andassi ad evangelizzare, diciamo in Germania, dove c'è Gianni, e io ho un dono di evangelizzare e potrei portare alla salvezza 20 persone in un giorno, ma sono fuori dalla volontà di Dio, perché il Signore vuole usarmi qui, in questa missione con te e Deborah, dove posso portare alla salvezza 1000 persone, non 20 solo perché il dono funziona.
Ma no, potresti portare alla salvezza anche meno qui e anche di più da sola. Ciò non vuol dire che sia una volontà di Dio.
Mm-hmm.
Capisci? E non vuol dire questo.
Devo essere obbediente alla chiamata che Dio mi ha dato.
Sì, per esempio uno che c'ha il dono di guarigione o di fare miracoli, c'ha per esempio una moglie e 3 figli. E dice, ciao, io me ne vado, abbandono moglie e figli e vado a fare miracoli. E fa miracoli, c'ha il dono.
Mm-hmm.
E moglie e figli invece erano cristiani, lo volevano stare con lui, dice no, io non mi interessa, io voglio vada a fare miracoli più ispirante.
Mm-hmm.
Beh, quello fa miracoli, però è fuori dalla volontà di Dio.
Okay.
La volontà di Dio era che lui accudisse la moglie e i figli, non andare in giro a fare miracoli, magari
capito,
qui da fratello
sì.
Giuseppe in Sud America. No, stai lì e prendi cura di tua moglie e i tuoi figli, se loro ti seguono, se loro non ti lasciano. Quando invece loro ti lasciano e non vogliono che tu segui il Signore, allora hai un motivo di senti, io devo seguire il Signore, o seguite il Signore con me, se io vado avanti, tu non li abbandoni, ti abbandonano loro. Ecco, qui abbiamo una situazione di uno che può fare miracoli, ma non è la volontà di Dio. Era che si prendesse cura della famiglia senza fare miracoli.
Allora, come dice Gesù proprio in questo versetto, Matteo 7:21, non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quindi il punto è di ubbidire alla volontà del Padre.
Esatto, esatto, esattamente. Leggi anche Matteo 13:58, quella scrittura di prima.
13.
58.
58. Dice... E lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti.
Va bene. Quindi dicevamo che cioè è un insieme, non c'è una regola, capisci? A volte dipende dalla loro incredulità e non può fare opere potenti. Però dall'altra parte abbiamo gente che fa opere potenti fuori dalla volontà di Dio.
Mm-hmm.
Quindi in equilibrio. E loro cosa devi fare? Uno, devi seguire la parola, non basta, la seguivano anche i farisei. Due, bisogna seguire la parola guidata dallo Spirito Santo. E ci sono cristiani che hanno lo Spirito Santo, però camminano in egoismo. E insomma, non è solo una cosa, c'è da vedere diverse cose. I comandamenti principali sono, voglio semplificare per i fratelli che magari sono confusi. Allora, numero 1, Matteo 22, 37 e 39. Cosa dice? 37, ama Dio, 39,
sì,
ama il tuo prossimo. Matteo 22, 37 e 39. Dice, ama Dio e ama il tuo prossimo. Tutta la legge sono qua. Quindi, se non avete capito niente di questo discorso lungo teologico, buttate via tutto. Ricordatevi di questa scrittura. Uno ama Dio e due, ama il tuo prossimo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che finché la famiglia ti segue non la puoi abbandonare. Puoi avere disaccordi, puoi litigare sugli spaghetti, sulla zuppa, sul cibo danese, il cibo italiano, se la macchina la vuoi bianca, rossa, arancione, E lì c'è il capo famiglia, di solito il marito che decide quelle cose. Però se la famiglia, anche se non crede alla Bibbia, anche se non crede in Gesù, anche se non è salvata, però ti segue, tu non l'abbandoni. D'accordo?
Sì,
E
sì, sì.
dall'altro estremo opposto. Se la famiglia è cristiana, credente, pentecostale e pentacattolica, però il Signore non lo vuole seguire, come dice il Vangelo, vuole fare... Lo seguo, anzi, vuole sedersi in chiesa, saldare le panchine. Tu hai diritto di seguire il Signore, e se loro non ti seguono, puoi lasciarle. Quindi abbiamo una famiglia che non crede, che non puoi lasciare, una famiglia che crede, che poi non è che tu li lasci, tu prosegui.
Sì,
Se
sì, sì.
tu vuoi andare a evangelizzare, tu vuoi andare a riunirti a non solamente la domenica, la famiglia non ti segue, dice vai avanti, e se non ti segue, non ti segue. Vabbè. Insomma, ho cercato di semplificare, perché sai,
Una domanda.
se il nostro messaggio un bambino non lo capisce, non è buono.
Aspetta, un'altra domanda, sempre da Gianni dalla Germania.
Quando è
Dice,
arrivata?
un'ora fa.
E tu lo devi dire quando arriva una
Un'ora
frase
fa,
così.
durante la diretta riguardo questo soggetto. Non so spiegarmi perché Katrin Kuhlman, lei che aveva un grande dono di guarigione, come mai è morta di cancro?
E come mai Eliseo è morto di malattia, il grande profeta? Eliseo, che ha fatto il doppio di miracoli di Elia, è morto di malattia. Perché a volte il Signore, anche che è la figlia di Wigglesworth, uno dei più grandi guaritori del mondo, la figlia di Wigglesworth è morta di malattia, non mi ricordo se era cancro o che cos'era. Ha guarito tutti. John G. Lake, il grandissimo guaritore di Spokane, vicino a Washington, che avevano chiuso gli ospedali nella sua zona di Spokane, vicino a Washington, avevano chiuso gli ospedali perché lui li guariva tutti.
Che bello! Super!
Aveva i dottori contro questi, che erano in bancarotta. Veramente, John G. Lake. John G, con la G, punto, Lake. E questo qua, e la sua moglie è morta di malattia. Come mai?
Wow!
Gloria a Dio, fratelli, gloria a Dio. Se muore un familiare di malattia, ringraziate Gesù, è andato in cielo, non andate in confusione. Se uno muore e voi andate in confusione, voi eravate in stato confusionale prima che morisse. E la vostra fede non è appoggiata sulla parola, il Vangelo, è appoggiata sulle chiese, sulla religione, sui predicatori, sulle chiacchiere. Voi avevate la fede sulla vostra religione, non era fede vostra, vera, genuina, personale, basata su un Cristo personale, ma una fede basata sugli altri. Ha finito di Gianni?
Sì, un'altra domanda,
Di
posso?
chi?
Da me.
Da te.
Allora, torniamo a questa famiglia che hanno perso il bambino. Cosa dovrebbero fare adesso?
Ma secondo me. E come detto questa, come si chiama, Isabel, questa donna che è guarita, secondo me avete fatto un errore, non ne fate un altro, non cadete dalla padella nella brace, ok? Io in tutta umiltà, io non sono il loro pastore, questi fratelli che vanno a quest'altra chiesa, quindi non è che sono in grado di dare, consigliarli cosa devo fare, io direi cosa farei io. Cioè, quello che ho detto a Isabel, questa donna che Dio l'ha guarito meravigliosamente, e gli ho detto devi trovare dov'è che il diavolo sta entrando. Cioè, un bambino è morto, da che parte è entrato il diavolo? Va bene, quando è morto il bambino di Davide, che lui sai, Davide è andato da Batseba, adulterio, e per buona misura gli ha ucciso il marito. Ottimo, ottimo, virgolette, male. Allora cosa fa Davide? Gli muore il bambino, punizione di Dio, il bambino non lo meritava e Dio lo fa morire, non è che l'ha fatto morire, l'ha portato in cielo, insomma, tu non te lo meriti, mi riprendo il bambino, i bambini non muoiono. Allora, cosa succede? Davide cosa fa? Confessa il peccato, c'è tutto un capitolo nei Salmi, Salmo 51, ok? È una parte delle sue confessioni, Salmo 51, confessa il peccato, va bene? E Dio lo perdona. Rimane re di
Sì,
Gerusalemme,
sì, 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 sì.
rimane re. Ma se questi fratelli non confessano i loro peccati, non ra si ravvedono le loro colpe, non vedono da che parte è entrato il diavolo, questo è stato superbia, è stato orgoglio, divisione in famiglia, gelosie, contese, male azioni, come dice in Giacomo. Se loro non si ravvedono, arriveranno altri problemi. Devo andare a scoprire da che parte il rattone entra. C'è un buco. C'è un buco che il ratto entra. Scoprite il buco. Scoprite da che parte l'acqua entra sulla barca. È inutile. Questi qui, sì, si arrabbiano con i genitori, si arrabbiano con qui, si arrabbiano con Dio. E sono lì con un secchiello a buttare fuori l'acqua dalla barca, non vogliono vedere più i genitori. Secondo me stanno sbagliando. Fate come volete, ve lo dico con amore, ma in amore vi devo correggere. Dice: chi sei tu? Non sono nessuno. Non
Sì,
sei nostro
perché
pastore, non lo sono, però sono vostro, però sono un fratello, posso parlare da fratello.
specialmente perché i genitori sono cristiani, credono in Dio, quindi l'amore non si rifiuta a una famiglia cristiana, anche se le dottrine sono diverse, ma l'amore deve regnare in quella famiglia.
Sì, devono mettersi in ginocchio. Guarda, non c'è cristianesimo senza pentimento. È inutile dire io sono evangelico, sono cattolico. Qua dovete, siamo dei disastri, siamo dei monnezzai. Ok, il nostro posto è in Ezechiele capitolo 16, va bene? Noi siamo immondizie e gettati per terra e Gesù ha avuto misericordia di noi. È inutile andare a
Sì.
prenderselo con i familiari, che c'entrano i familiari? E voi state seguendo un pazzo che si chiama Fratello Giuseppe, non stanno seguendo me. Io non voglio gente che mi seguono, odio il culto della personalità, non lo voglio gente che mi segue, anzi io sto mandando via gente. Va bene, dovete seguire Gesù. Gente che io non voglio stare, perché gente che segue... Non segue la parola, non li vogliamo perché ti daranno solo problemi. D'accordo? Non siamo una chiesa che qui la gente mi segue. Neanche mi conoscono, vanno a seguirmi. Vabbè, conoscono la parola che predico, conosco le scritture che predico, conosco quello che il Signore fa, come fanno a seguire me? Che neanche, va bene?
Sì, amen, amen.
Io negli anni ho imparato a odiare il culto della personalità, il culto dei preti, dei pastori, lo odio. Perché è lì che portano fuori il binario le pecore. Il grande pastore, il grande profeta. Noi siamo qua a parlare del grande Gesù, del grande Dio, del grande Spirito Santo, della grande parola di Dio. Va bene? È la verità che dovete seguire, non un uomo. Io
Amen. Amen, amen.
sono qui, domani sono morto. Che vuole stare a seguire un cadavere? Io sono già morto oggi, sono morto in Cristo. Non ci sono, non esisto. È
Amen.
Cristo.
Sì,
Dammi la
sì, sì.
scrittura, Galati 2:20.
Sì. Galati 2:20. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me.
Va bene? Non sono più io che vivo. Primo Corinzi 2, 2, 1 e 2.
Primo Corinzi 1,
Primo Corinzi 2,
Primo Corinzi 2.
credo sia verso 2 o verso 1.
Perché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso.
Che verso?
2.
2. Primo Corinzi 2, 2, leggi di nuovo.
Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso.
Va bene, qui ragazzi, chi vuole tenersi in contatto con noi, e qui si tratta di Gesù la storia. Qui non ci sono organizzazioni. Fratelli vengono qui dove non c'è niente qua.
Sì,
Dov'è la
sì,
casa?
sì.
Non ci sono case.
Amen.
Dov'è il tempio? Non ci sono templi. Va
Amen,
bene, arrivate
amen.
fratelli, facci. A volte sono arrivati con carta e penna, vi dice, vi insegniamo a evangelizzare, che dov'è il luogo di riunione?
Dove ci sentiamo?
Ti ricordi quella sorella, arrivata carta e penna, blocchetti, Bibbie, contro Bibbie, gli abbiamo detto, vieni che ti insegniamo a evangelizzare. Dove andiamo? Ho detto, qui.
Lei sapeva che è un incontro per evangelizzare ed è venuta pronta a sedersi a prendere appunti? Se no, no, non così si evangelizza. Andiamo nelle
Non
strade.
è abituata, dov'è
Lei è
la panca?
scioccata.
Dov'è la panca e il pulpito? Eccolo qui, guarda, la strada e la gente.
Sì.
Ma niente. Cioè, com'è che Gesù ha addestrato i suoi discepoli? Tanto lì camminava per, cos'è, per le strade Matteo capitolo 4, una strada che si chiama Matteo capitolo 4, e c'erano quattro pescatori. Vado ai primi due e fa: seguitemi. Sì, signore, mollano reti, pesci, padre e tutto, barca, e seguono un perfetto, uno sconosciuto. Va ancora quattro passi, altri due fratelli, e quelli Pietro, Giovanni, Andrea, Giacomo. Seguitemi, mollano tutto e vanno. In quale dormitorio teologico Gesù ha portato i suoi discepoli per insegnare loro a evangelizzare?
No, no, fuori dal dormitorio.
Gli ha detto: venite qua che dobbiamo andare a cacciare un po' di demoni, forza, forza. E dov'è la teologia? Qual è la teologia? Lasciano i farisei, la teologia, quelle cretinaggini lì, quelle sciocchezze, studiare libri di uno che ha scaldato panche a sua volta tutta la sua vita. Per cortesia, Dio ci liberi. Allora, Angela,
Sì.
dove andiamo di qua? Un
Andiamo a un altro messaggio da Gesù.
messaggio di Gesù.
Un messaggio che il Signore ti ha dato,
Alleluia.
collegato a questa famiglia, una
Sì.
profezia, quando ero sulla croce.
Sì, però non è questa famiglia, ci sono tante famiglie in queste condizioni
Sì,
che
sì, sì.
finché è facile, alleluia, alleluia. Poi quando cominciano uno muore, un altro malato, e allora perché sono crollano in confusione. Ragazzi, viene la tribolazione, altro che un morto. Qui ci saranno milioni di morti. In che confusione andremo? Abbiamo letto ieri che i fratelli dove sono? In Iraq o Siria? In Siria erano,
In
in
Siria,
Siria, che sono tornati nelle catacombe,
in Aleppo,
in Aleppo. È Aleppo?
sì.
Sono tornati nelle catacombe, sono tornati. Tirano fuori i cadaveri, le ossa, va bene? E tirano fuori le ossa. E dormono nelle tombe dei martiri, dei cristiani morti. Va bene. E anche lì sembra che li uccidano come i topi. Allagano queste catacombe, le fanno morire dentro annegati. Poi la chiudono e nessuno sa niente. Capito? Nessuno sa niente. Nell'Occidente il Papa è preoccupato di aiutare gli omosessuali, aiutiamo le lesbiche, dobbiamo capire i trans. I poveri islamici vengono qui e non hanno la pappa pronta, dobbiamo dargli la pappa. Capito questo falso profeta? E altro come lui. Va bene? Allora, il messaggio.
È un messaggio che parla alle persone che stanno soffrendo quando sei davanti a una afflizione e il maligno ti condanna per degli errori per i quali tu già hai chiesto perdono a Dio, ma il diavolo continua a condannarti e ti dice: ma perché Dio ti ha abbandonato?
Sì, è una profezia corta, una piccola profezia. Un messaggio che Gesù mi ha dato, c'è degli appunti. Grazie, Signore. E tu c'hai delle scritture lì?
Sì.
Ok. Il messaggio riguarda questi fratelli che si trovano in questa situazione. Si chiama Quando ero sulla croce. Grazie, Signore. Aiutaci, Gesù.
Amen.
Gesù dice: quando ero sulla croce, ad ogni fitta dei chiodi il diavolo mi tentava. Mi tentava a mormorare, di lamentarmi per l'ingiustizia subita e di mormorare, di lamentarmi. Ma le sue frecce avvelenate non mi toccavano perché il mio cuore guardava verso il grande Padre di amore. Conosco ogni dolore che senti, conosco le tue sofferenze, ogni tentazione che subisci. Sappi che Satana ti provoca ad abbandonare la fede per accusarti davanti al Padre. Ad ogni tentazione lui ti sta sfidando a dimostrare, Satana ti sta sfidando a dimostrare se la tua fede è vera. Il Padre non può salvarti dalle tentazioni perché mostrerebbe la vittoria del maligno e che la tua fede è falsa. Come è scritto, io metto alle prove tutti, tutti metto alla prova, sia la mia chiesa che il mondo intero.
Apocalisse 3:10. L'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra.
Sciaguratamente Troppi dei miei figli non danno importanza alle prove che io sottopongo alla loro fede e per questo perdono questo importante confronto col nemico e perdono molte delle mie benedizioni. Ma io proteggo i miei figli che hanno superato la prova.
Apocalisse 3:10. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra.
Fu questo il motivo per cui Giobbe fu messo alla prova.
Giobbe 2:4-6. Satana rispose al Signore: pelle per pelle, l'uomo dà tutto quel che possiede per la sua vita. Ma stendi un po' la tua mano, toccagli le ossa e la carne, e vedrai se non ti rinnega in faccia. Il Signore disse a Satana: ebbene, egli è in tuo potere, soltanto rispetta la sua vita.
Il diavolo vinse la sfida contro la moglie di Giobbe, la quale dimostrò che la sua fede in me era falsa.
Giobbe 2:9. Allora sua moglie gli disse: rimani ancora fermo nella tua integrità, maledici Dio e muori.
Ma il maligno perse la sfida contro Giobbe.
Giobbe 2:10. Ma egli disse a lei: tu parli come parlerebbe una donna insensata. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra.
Gesù continua: amato figlio, non puoi rifiutarti di raccogliere il guanto di sfida che il nemico ti lancia. Lo devi raccogliere. Devi combattere il diavolo. Ma sappi che io sono con te. Se manterrai gli occhi del tuo cuore e la tua fede su di me, sulle mie promesse, io ti prometto, sarò con te, attaccheremo il nemico insieme e con me potrai solo vincere, perché io l'ho già vinto sul Calvario. Ricorda, ogni battaglia che attraversi, ogni malattia, ogni maledizione del nemico, ogni sofferenza, alcune delle quali durano tutta la tua vita, ricorda, ognuna di queste rappresentano il nemico che ti sta accusando davanti al Padre. Non puoi rinunciare alla lotta. Ogni compromesso col nemico porta all'avanzamento del suo male nella tua vita. Per questo, quando ero nel mondo, mi sono rifiutato di farmi smuovere nella più piccola cosa. Il nostro combattimento è contro angeli, contro spiriti. È la guerra dei mondi, tra l'altezza dell'amore contro la profondità del male. Una guerra che io ho già vinta e ora tocca a te non la perdere. Presto io caccerò il maligno nel lago di fuoco, ma prima di allora non gli permettere di vincerti. Il mostro sa bene che va alla perdizione, ma nella sua cattiveria vuole rubarti la tua corona, come è scritto.
Vedi Apocalisse 3:11.
Vuole rovesciare su di te i suoi mali, perché egli è il padre del male. Questa è la sua natura, può fare solo il male, come un cancro maligno, un tumore, una malattia mortale. Ma gioisci, rallegrati. Io sono venuto, io l'ho vinto. Ora devi solo rimanermi vicino. Il mio scudo ti copre. Non fare come i disubbidienti che credono di poter fare a meno di camminare al mio fianco e mi seguono da lontano e sono ricoperte dalle frecce malefiche del nemico perché non si lasciano proteggere da me. Rimanimi vicino, al mio fianco. Il nemico non può farti nulla, perché allora sei dentro l'aurea, l'alone della protezione del mio Spirito Santo. Il mio Spirito Santo è dentro di te, ma sei tu che devi scegliere e decidere quanto starmi vicino. E la decisione e quanto tu desideri di ubbidire alla mia parola. Io sono venuto sul Calvario per dire al mio popolo che tutti devono passare per qualche forma di crocifissione, e questo perché siete nel mondo del maligno, come disse il mio apostolo Paolo.
Atti 14:12. Fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni.
Atti 14:22. Vi sono diversi livelli di mio discepolato e ciascuno si sceglie il suo.
Matteo 13:23. Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto, e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30.
Nel vostro mondo si dice che la fortuna è ben data, ma la fortuna è una bugia del mondo. Nel mio regno non esiste la fortuna, ma bensì la giusta retribuzione in base ai meriti, come è scritto.
Apocalisse 22:11 e 12. Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, puro continui a essere impuro, e chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Matteo 16:27. Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua.
Fine messaggio.
Amen. Grazie, Signore.
Quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te Dio, io trovo la forza. Nella